Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Nezu, il buco nel cielo, di Sodat Kadam al cinema da giovedì 12 gennaio 2023, ben trovato.
Ciao Federico, ciao, grazie, ben trovato.
Che racconto è questo?
Nezu, il buco nel cielo, racconta la storia di una famiglia composta da padre, madre e la figlia 14enne, che vivono assediati in casa, nel loro appartamento a Damasco. La città ovviamente è semidistrutta, i bombardamenti sono continui e loro, a differenza della maggior parte della popolazione della città, hanno deciso di restare nell'appartamento in cui vivono. Tutto sembra andare un po' come una solita routine da vita da reclusi, perché ovviamente fuori non possono uscire perché è pericoloso, fino a quando un giorno una bomba cade sul loro appartamento e ne squarcia le pareti e anche il soffitto della stanza dove dorme Zeina, la ragazzina 14enne protagonista del film. E questo buco aprirà a lei e anche alla madre delle nuove possibilità, una fuga, il sogno di partire, di lasciare finalmente la città per sì diventare degli sfollati, ma per sperare anche un futuro migliore. E attraverso questo buco Zeina inizierà a comunicare con il suo vicino di casa, un ragazzino della sua stessa età che andava a scuola con lei, il quale inizierà a calare una corda attraverso questo buco e la ragazzina, arrampicandosi sul tetto, vedrà per la prima volta dopo tantissimo tempo le stelle e inizierà insieme al ragazzino a sognare una vita dopo la guerra. E questo porterà ovviamente a degli scontri in casa, dove anche la madre cercherà di convincere il padre a lasciare l'appartamento e quindi tutta l'attenzione per campare si svolgerà sul che cosa farà questa famiglia. Deciderà di restare in casa ma rischiando che altre bombe cadano sul loro appartamento, o prenderanno finalmente la decisione di lasciare la casa e di diventare dei rifugiati di guerra. Tutto il film, diciamo, è raccontato, si racconta una realtà attuale, una realtà assolutamente drammatica, ma la particolarità del film è che per la prima volta, comunque per un brevissimo caso, in cui un film di questo tipo non ha un approccio drammatico alla guerra, non ci sono morti, non c'è violenza in questo film. È tutto raccontato attraverso gli occhi sognanti di questa ragazzina. Ed è un film che è costellato da tantissimi momenti di surrealismo, di grande inventiva anche a livello tecnico e di regia. Si vede ad un certo punto una ragazzina che, sognando di raggiungere il mare assieme al suo amico Amer, guarda verso il cielo, lancia un sasso e questo sasso rimbalza, come se fosse quando si lanciano i sassi sul pelo dell'acqua. Quindi questo approccio tipico del realismo magico stempera molto la drammaticità del contesto in cui si è ambientato.
Di Sodat Kadam cosa sappiamo?
Questo è il suo secondo lungometraggio. Il primo film si intitola The Day I Lost My Shadow, che però non è arrivato in Italia, ma aveva vinto dei premi importanti sia a Venezia che anche al Sundance. Questo film, Nezu, invece è stato presentato all'ultima edizione del Festival di Venezia, nella sezione Orizzonti Extra, dove ha vinto il premio degli spettatori. Ed è il primo film di questa regista che arriva in Italia. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di conoscerla perché il suo film è stato anche presentato al Mad Film Festival di Roma, dove tra l'altro ha vinto anche il premio dei diritti umani di Amnesty International, che ci ha concesso anche il patrocinio. E la regista si è detta molto contenta del fatto che questo suo secondo film finalmente potesse arrivare in Italia, perché per lei era un paese molto importante che ama molto. Sodad ha origini siriane e ovviamente ci parlava di quanto fosse anche per lei difficile fare un po' la vita che hanno fatto, che fanno i suoi personaggi del suo film, perché anche lei è stata una rifugiata di guerra, ha dovuto lasciare la propria città e i propri genitori per scappare dalla guerra.
All'estero, tra festival e cinema, che circuitazione ha avuto?
È stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia, E ad oggi credo che abbia partecipato a circa una ventina di festival in tutto il mondo, Stati Uniti, Giappone, Spagna, Francia. E solo non in Italia, ad esempio, ha partecipato ben tre festival, dopo il Festival di Venezia, dopo il Festival Melting, il Festival di Roma e anche al Festival Piccolo Grande Cinema di Milano. Quindi, insomma, è un film che sicuramente è piaciuto tantissimo sia appunto alla circuitazione festival, ma anche agli stessi spettatori dei festival. Non a caso appunto il premio vinto a Venezia è sicuramente indicativo di questo, perché si tratta infatti di un film che ha un ampio respiro, nel senso che è un film che anche è adattissimo alle famiglie, anche ai ragazzi molto giovani, perché spiega in modo sicuramente inusuale sia la drammaticità della guerra, fa capire anche come in momenti come quello c'è sempre spazio per un po' di speranza, per un po' di sogni. E quindi insomma noi siamo molto contenti di esserci, diciamo, incaricati della distribuzione di questo film, che secondo noi è molto importante. In Italia esce il 12 di gennaio, sul nostro sito c'è tutto l'elenco delle sale dove si può vedere questo film, e anche sulla nostra pagina Facebook, di Officine Ubu, e sul nostro Instagram.
Quante saranno le sale del 12?
Inizieremo circa con 25-26 sale, però c'è un film comunque di un respiro indipendente, ma sono tutte sale molto mirate e siamo sicuri che poi dalle settimane successive il numero o si amplierà o comunque ci sposteremo in altre città in cui magari il film non è uscito in prima settimana.
Il film Nezu, il buco nel cielo di Sohdath Kadhan, al cinema da giovedì 12 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, a presto, ciao!
Adrianna Siennitzka, direttrice dell'Istituto Polacco di Roma, per presentare il documentario 3 minuti di Bianca Stitta al cinema da lunedì 23 gennaio 2023, distribuito da Mescalito Film. Ben trovata. Che
Buongiorno,
storia racconta questo lavoro?
buongiorno. È una storia straordinaria, davvero, che ci conduce in un piccolo villaggio di ebrei poco prima dello scoppio della guerra, facendo rivivere la piccola comunità di Nashelsk. Nashelsk è una cittadina a 50 km da Varsavia, quindi si trova nella Polonia centrale. Ed è molto toccante, non è solo un documentario sull'Olocausto, ma è un nuovo modo di raccontare il cinema e il peso della memoria, un'opera veramente rigorosa e dal forte impatto emotivo. Il film è realizzato a partire dal libro in inglese, 3 Minutes in Poland, Discovering a Lost World in a 1938 Family Film di Glenn Kurz. E la storia risale al 2009, in cui lo scrittore Glenn Kurz trova nella casa dei suoi genitori in Florida un video del viaggio dei suoi nonni in giro per l'Europa nel 1938. E tra le immagini di Parigi, di Bruxelles e altre attrazioni turistiche, vi è un nastro amatoriale a colori che ha proprio immortalato 3 minuti di vita di una piccola cittadina polacca. E la scoperta del film ha avviato diversi anni di ricerca, durante i quali Kurz ha stabilito che la città del film era Nashville, che si trova nella contea di Nowenburg, proprio vicino a Varsavia, come dicevo, dove tra l'altro era nato il nonno di Glenn, David. Le persone invece registrate sul nastro sono gli abitanti dell'ormai inesistente quartiere ebraico di Nashelsk. Le immagini fanno vedere la vita di tutti i giorni, quindi vi possiamo vedere alcune persone di tutte le età che si radunano, scorci di un paesaggio di una piccola città che potrebbe essere ovunque in Europa. C'è dunque chi sorride, chi lascia la sinagoga, chi pensa agli affari, chi è curioso ed emozionato proprio di osservare quel gruppo di americani che sta immortalando quel momento della loro vita. Ciò che colpisce, ovviamente, è che la maggior parte di queste persone che vediamo sul film purtroppo non era sopravvissuta all'Olocausto, e ci si rende conto dell'orrore della seconda guerra e dell'incubo che aspettava queste persone. Infatti, stato immortalato un mondo che non esiste più. Ed è anche quello che ci fa orrore. Volevo accennare che poco prima della guerra a Nashels vivevano circa 3.000 ebrei e costituivano più o meno la metà degli abitanti. Solo circa 80 persone sono sopravvissute alla guerra. E ora, come ha detto Kurtz nel film, nessun ebreo vive più a Nashels. È quello che veramente è molto emozionante, è una storia che tocca tutti, che riguarda tutti. Il film è stato restaurato ed elaborato digitalmente dal Museo dell'Olocausto di Washington ed è uno dei pochi film a colori girati prima della Seconda Guerra Mondiale, proprio nelle campagne polacche. Il 27 gennaio, quindi la data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, viene celebrata la giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto, per ricordare proprio lo sterminio degli ebrei nel corso della Seconda Guerra Mondiale ad opera dei nazisti. E ogni anno l'Istituto Polacco di Roma, in occasione della giornata della memoria, prepara una serie di eventi per ricordare proprio gli orrori della Shoah. Il film non è prodotto in Polonia, ma riguarda questa piccola comunità ebraica e racconta la storia relativa al nostro paese, purtroppo, che è stato molto colpito durante la Seconda Guerra Mondiale. Volevo menzionare che in effetti prima della Seconda Guerra Mondiale vivevano sul nostro territorio tantissimi ebrei e la storia della nostra convivenza è molto lunga. Nel XVI secolo sul territorio della Polonia vivesse circa l'80% della popolazione mondiale ebraica e quindi è una storia veramente, veramente lunga. Noi vogliamo ricordare questi fatti di modo che la storia non si ripeta mai più.
Qual è la vicenda che hanno vissuto questi ebrei?
Hanno condiviso praticamente il destino di molti ebrei che vivevano all'epoca sul territorio della Polonia. Si tratta di una storia molto crudele, iniziata il 3 dicembre del 1939, quando i tedeschi iniziarono una deportazione durata 2 giorni di ebrei proprio dalla città di Nashels. E da un giorno all'altro quasi la metà della popolazione della città, di poco più di 7.000 persone, è scomparsa del tutto. Gli ebrei di Nashels vennero caricati sui treni e trasportati per diversi giorni in vagoni bestiame per finire ad altre città polacche come Łuków e Międzyrzec Podlaski, dove vivevano in condizioni disumane nei ghetti fino ovviamente alla loro liquidazione. E invece nell'autunno del 1942 furono deportati e uccisi nelle camere a gas del campo di sterminio di Treblinka. Si trattava della cosiddetta operazione Reinhardt, il cui obiettivo era quello di eliminare sistematicamente tutti gli ebrei polacchi. E purtroppo quel destino è stato poi condiviso da molti ebrei di altre città polacche. Noi quest'anno vogliamo ricordare un anniversario molto importante, l'80° anniversario della rivolta nel ghetto di Varsavia, che è scoppiata il 19 aprile del 1943. Tengo a sottolineare che si tratta non solo della più grande rivolta degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ci troviamo di fronte anche alla prima rivolta urbana contro i tedeschi nell'Europa occupata dai nazisti. Volevo ricordare che in primavera del 1941, su un territorio di 4 km quadrati, nel ghetto di Varsavia erano ammassate oltre 460.000 persone e il ghetto di Varsavia divenne il più grande ghetto dell'Europa occupata. Ed è una storia estremamente importante che non va dimenticata. Quest'anno l'Istituto Polacco di Roma preparerà una serie di eventi per ricordare proprio la rivolta nel ghetto di Varsavia del 1943. Chi è interessato a vedere il film 3 minuti può visitare il nostro sito www.istitutopolacco.it e può scrivere al nostro segretariato per avere i biglietti gratuiti fino all'esaurimento ovviamente dei biglietti disponibili. Quindi vi invitiamo tutti il 24 gennaio alle ore 19:30 per vedere questo interessante film prima, la produzione è dei Paesi Bassi e del Regno Unito, il coproduttore è Steve McQueen, quindi lo stesso produttore di un altro film di Bianca Stifter, 12 anni schiavo, e in Italia il film è distribuito da Mescalito, tra l'altro verrà mostrato anche in altre città, ma per vedere il calendario di questi eventi si può visitare il sito del distributore Mescalito.
Il documentario 3 minuti di Bianca Stifter al cinema da lunedì 23 gennaio 2023, distribuito da Mescalito Film. Un saluto e un ringraziamento ad Adrianna Scennizka, direttrice dell'Istituto Polacco di Roma. A presto!
Grazie, grazie.
Con Paolo Spina di Revolver Film, che distribuirà il film Perfect Number di Christophe Zanussi. In anteprima italiana alla 34esima edizione del Trieste Film Festival, mercoledì 25 gennaio 2023. Ben trovato!
Ciao Federico, piacere di risentirti.
Era un po' che non ci si sentiva, raccontiamo un po' di cosa parla questa storia.
Intanto noi di questo film non siamo solo distributori ma anche coproduttori italiani. Il film è una coproduzione tra Polonia, Israele e Italia, l'abbiamo girato esattamente un anno fa e l'abbiamo fatto in Italia anche la colonna sonora con delle orchestre specializzate in musica barocca marchigiane e abbiamo registrato nei teatri storici marchigiani di Recanati e Osimo. E la storia è un po' un ritorno al passato per Zanussi, che ricordo che ha tre lauree. La prima laurea è proprio in fisica teorica, ottenuta nei primi anni 60. E questo film ha a che fare con ricercatori di fisica e matematica che si divertono ad elaborare teorie ai limiti quasi di un approccio quasi mistico alla matematica, ma la fisica quantistica si presta ad un approccio quasi metafisico in realtà. Tant'è vero che infatti molti di questi studiosi, scienziati, sono anche spesso di fede buddista. E è la storia di un giovane ricercatore in una città di provincia tra la Polonia e l'Ucraina, un ricercatore appunto in matematica e fisica, che riceve l'offerta da parte di un cugino, di cui ormai non aveva più le tracce da decenni, l'offerta di poter ottenere una parte dell'eredità. Questo cugino, che sta a Gerusalemme, è un businessman, è diventato multimilionario attraverso i suoi affari internazionali, e per riconquistare l'affetto del cugino, cui non ha contatti da quando erano ragazzi, gli offre questa opportunità. Ma questo giovane ricercatore non vuole cambiare il suo modello di vita. Lui piace insegnare e vivere tra le sue lavagne di teorie, di numeri, di frazioni, di equazioni. Purtroppo però nel villaggio corre voce che lui abbia accettato questa eredità, per cui sarebbe diventato improvvisamente molto ricco. E quindi a un certo punto viene rapito da una banda di criminali, i quali lo imprigionano e cercano di ottenere un riscatto. Lui riesce a non far avere nessun riscatto neanche dal cugino, che vuole provare a liberarlo attraverso le sue facoltose sostanze, e attraverso le sue teorie estreme in fisica quantistica riesce a utilizzarle per evadere da questa prigionia e tornare ai suoi studi.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
Intanto non c'è, rispetto agli ultimi 10 anni di film di Christophe, io ho già fatto 3 film con lui, questo è il terzo, stiamo anche già sviluppando la sceneggiatura del 4° film su cui collaboriamo assieme, quindi è un sodalizio che si è creato nel 2011 e sta proseguendo. Zanussi per me è diventato una sorta di zio aggiunto in famiglia e attingo moltissimo dalla sua esperienza, dai suoi suggerimenti, dei suoi consigli sul mercato cinematografico internazionale, oltre che sul fare cinema. A me ha convinto l'approccio rispetto a un'epoca votata al narcisismo, votata allo show off delle proprie ricchezze, del proprio status symbol, questa ricerca quasi monacale di rinchiudersi nei propri studi da parte di questo relativamente giovane ricercatore, neanche quarantenne. Così come mi era anche piaciuto l'aspetto del cugino israeliano, cioè ebreo polacco ma naturalizzato israeliano, che in seguito all'essere scampato da un attentato a Gerusalemme, improvvisamente avendo visto in faccia la morte, realizza che quello che gli resta della sua vita vuole passarlo con gli affetti quelli veri. E insomma, a me questo ritorno alla realtà e alle cose umanamente più essenziali mi ha interessato moltissimo. Dopodiché, nel mio piccolo, io ho fatto il liceo classico, fui rimandato a settembre in fisica, il primo liceo, quindi sono la persona meno indicata per parlarne, però in seguito ho coltivato un po' di interessi nel settore dell'astronomia, della fisica, per fatti miei, quindi anche questo aspetto un po' mi aveva intrigato, così come la frontiera tra le ultime teorie della fisica e un approccio metafisico alla realtà, all'universo. Questo mi aveva intrigato moltissimo. E su Christoph Zanussi, che è laureato in fisica ai primi anni 60, andò a fare lo scienziato di fisica teorica in Siberia all'epoca dell'Unione Sovietica, perché la Polonia a quell'epoca era sotto lo stalinismo, e fu sbattuto vicino a Novosibirsk per alcuni anni in mezzo alle steppe in un centro di ricerche di fisica sovietica. Poi tornò, fece l'Accademia di Lodz, si laureò in regia cinematografica e poi ha avuto anche una terza laurea in teologia. Quindi questo tipo di collaborazioni con intellettuali di questo livello ovviamente mi affascinano molto.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Io da 2 anni ho lasciato Roma, ho vissuto a Roma per 21 anni, ma l'ufficio l'abbiamo sempre lì. Tra l'altro il mio socio, che è il regista Felice Farina, che abita proprio lì a San Lorenzo, è anche lui coproduttore ovviamente del film, e la nostra collega Lavinia Della Gatta risponde alla mail info@revolverfilm.it per le sale o agenzie regionali o eventi che vogliono essere interessati a programmare il film.
Il film Perfect Number di Christoph Zanussi, in anteprima italiana al 34esimo Trieste Film Festival mercoledì 25 gennaio 2023 e poi in distribuzione con Revolver Film. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Spina. A presto!
Ciao Federico, grazie, alla prossima!
Con Lucrezia Lobianco dell'Associazione Pantera 90 Archivio per presentare l'evento Le Orme della Pantera a Roma Tag Culture, sabato 21 gennaio 2023. Ben trovata.
Ciao, buonasera a tutti, eccoci qua.
Descriviamo un po' l'associazione.
Allora, l'associazione si è costituita dopo un incontro, ci siamo rivisti per il trentennale della Pantera, in molti ci eravamo persi di vista, invece poi c'è stata una reunion che doveva essere all'inizio una giornata di eventi, di rincontri, insomma un'occasione per rivedersi. Dall'occasione per rivedersi è nata l'idea di fare un archivio audiovisivo e raccogliere materiali cartacei e filmati, e fotografici naturalmente, che erano stati prodotti durante la Pantera.
Cioè il movimento studentesco, per chi non lo conoscesse.
Sì, naturalmente la Pantera è il movimento studentesco del 90. E dunque abbiamo deciso di fare questa cosa e abbiamo deciso anche di costituirci in associazione, in modo tale che questo archivio fosse l'occasione per fare l'associazione, che può fare anche tante altre cose, insomma. E quindi abbiamo costituito l'associazione sempre nel 2000, poco dopo. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare a questo archivio. Abbiamo raccolto ore e ore di materiale, faldoni e faldoni di documentazione, fotografie, abbiamo cominciato a lavorarci su, abbiamo fatto una convenzione con l'AMOD e con l'IRSIFAR per la conservazione di questo materiale, in modo tale che una volta raccolto e una volta averci lavorato un po' sopra, potevamo mettere in un posto dove tutti potessero andare ad attingere, insomma, praticamente. Quindi chiunque vuole. Adesso man mano che noi troviamo i materiali li gireremo all'AMOD, qualcosa abbiamo cominciato, qualcos'altro abbiamo ancora noi perché stiamo ancora catalogando, dopodiché giriamo a loro ed è proprio insomma un lavoro di gruppo. E poi abbiamo pensato che forse poteva essere bello un appuntamento annuale in cui raccontare un po' che cosa abbiamo fatto, far vedere qualche cosa, insomma abbiamo messo da parte ore e ore di archivio, facciamo vedere che cosa abbiamo fatto, postiamo qualche documento e approfittiamone per affacciarci e vedere che cosa succede al di fuori. E quindi abbiamo pensato di inserire la presentazione di libri su temi che comunque hanno interesse, ci riguardano per qualche motivo, no? Quindi comunque qualcosa che riguardi i movimenti, quindi che siano lavori collettivi. Quindi è venuta fuori questa idea appunto di fare questo evento annuale sempre intorno alla settimana che corrisponde alla settimana in cui occupammo l'università all'epoca, insomma. Quest'anno quello che vi proponiamo sono un po' di cose, una proiezione di un documentario che ha finito di preparare Leonardo Celi sul movimento della Pantera con interviste nuove e repertori d'epoca, ve ne presentiamo un'ora su tre e sarà il primo appuntamento della giornata, della sera, del pomeriggio, insomma, cominciamo verso le 5:15. Ci sarà Leonardo a presentare il suo lavoro, ci sarà qualcuno delle persone che sono state intervistate e più là, quando Leonardo vorrà, presenteremo tutto il lavoro. E poi ci sono due presentazioni di libri. Abbiamo scelto un libro sui fatti di Genova curato dagli archivi della Resistenza e sono una ventina di interviste, Monica Di Sisto e Checchino Antonini, che sono due delle persone che hanno collaborato a questo libro, saranno con noi a presentarlo. E il secondo libro è un libro su Indie Media, che ci è sembrata una cosa bella e interessante da riproporre, perché il movimento di Indie Media è stato importantissimo, è stato quello che ha anticipato poi Internet in qualche modo, è stata una grande anticipazione dei tempi. E dopodiché vi facciamo vedere altre parti dell'archivio che abbiamo raccolto, ci sarà un assemblaggio di una serie di materiali che ci hanno proposto Filippo Ricci e Ettore Siniscalchi, che erano con noi all'epoca della Pantera, e si sono inventati delle belle cose che vi riproponiamo. Dopodiché si balla, perché in una festa come si deve ballare, ci sarà una cena per chi vorrà, ci sarà l'aperitivo, poi si ballerà e mentre si ballerà vi mostreremo dei premontati lunghi e delle manifestazioni dell'epoca senza audio, perché l'audio sarà quello della musica che ci accompagna. Possiamo vedere se ci riconosciamo, chi conosciamo. Noi ci siamo molto emozionati quando abbiamo rivisto questi documenti, ci siamo visti in situazioni in cui ci eravamo anche dimenticati di aver partecipato, poi ci siamo rivisti nelle manifestazioni, negli interventi, è stato molto bello. Quindi insomma mettiamo lì un assaggio perché chi vuole possa riconoscersi o riconoscere anche ormai i suoi genitori, mettiamola anche così, insomma, no? E far vedere comunque un estratto di quello che è stato il movimento, ecco, farvi vedere che cosa abbiamo fatto. Tag è a Mariana, via di Santa Passera, c'è parcheggio.
Diamo anche i riferimenti internet dell'associazione Pantera 90 Archivio.
Abbiamo una pagina su Facebook, abbiamo un gruppo su Facebook, Pantera 90 Archivio, troverete la pagina proprio. Invece c'è un gruppo che è la Pantera Compie 30 anni, che avevamo fatto per il trentennale, dove pubblica chi vuole. Troverete anche riferimenti di promozione di questo evento. C'è un collegamento della pagina su Instagram, su Twitter sicuramente lo pubblicheremo anche là. È stato pubblicato anche dall'archivio audiovisivo, dall'AMOD, che collabora con noi, i nostri compagni di viaggio in questo lavoro dell'archivio.
L'evento Le Orme della Pantera a Roma, al Tag Culture, sabato 21 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lucrezia Lobianco dell'associazione Pantera 90 Archivio. A presto!
Ci vediamo il 21. Ciao ciao, ciao Federico, ciao!
Umberto Migliaccio, regista con Claudio Di Mambro e Luca Mandrile, sul documentario Voci dal Confino, Colonia di Ponza 1928-1939, in proiezione alla presenza degli autori, mercoledì 25 gennaio 2023 a Roma, Piazza San Cosimato 39. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Auguri.
Grazie, auguri anche a te, buon anno.
Che lavoro è questo?
Voci dal Confino è un documentario che racconta l'esperienza della colonia di confino politico che c'è stata sull'isola di Ponza durante il periodo fascista, dal 1928 al 1939. È un documentario che dà una prospettiva di natura informativa rispetto a un'esperienza che è durata appunto 11 anni e che ha coinvolto più di 2000 persone. A Ponza in quel periodo il fascismo confinò più di 2000 antifascisti, e Ponza a metà degli anni 30 era l'isola di confino più importante del paese, i maggiori antifascisti italiani sono stati confinati lì. Quindi il documentario dà uno spaccato su questa esperienza, che è una storia poco nota. In generale il confino politico è una storia poco nota, che l'isola di Ponza sia stata una delle principali isole di confino politico è ancora meno noto.
Come nasce tutto?
Sull'isola di Ponza da qualche anno è attivo un centro studi che si occupa di storia locale, per cui qualche anno fa ci hanno sollecitato per capire se era possibile fare un documentario che narrasse queste vicende. Ci abbiamo messo un po', poi alla fine siamo riusciti a coinvolgere l'AMPIA, che è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, l'Associazione dei Confinati Politici sostanzialmente, e l'AMPIA è riuscita a darci un piccolo sostegno attraverso il quale siamo riusciti a fare questo film. Insomma. Nasce proprio dall'esigenza di raccontare un'esperienza che nel corso degli anni è stata destinata all'oblio. Insomma.
A quale documentazione avete avuto accesso e come avete strutturato il documentario?
Il documentario è strutturato in parte come un saggio storico, in parte come l'incontro con una vecchia scatola che magari si trova a casa e che apri e dentro ci trovi dei diari, delle vecchie fotografie polverose. Quindi usiamo questi due linguaggi e scopri una storia nuova. Per cui ci sono delle interviste a degli storici che sono tra i massimi esperti di confino politico. Siamo riusciti a trovare alcuni testimoni diretti, nel senso persone che all'epoca erano bambini, e perché appunto il confino politico è un'esperienza che si è conclusa nel 1943 e si ricordano la colonia confinale, che era sostanzialmente un carcere a cielo aperto. Poi c'è molto materiale d'archivio, di archivi storici, archivio centrale dello Stato, materiale fotografico che viene da varie fondazioni, tipo la Fondazione Basso, e abbiamo fatto leggere a degli attori alcune testimonianze di confinati.
Che quadro ne emerge?
Il documentario dà sia un'informazione dal punto di vista storico del perché si finiva il confino e di come si viveva il confino politico, delle vessazioni che si subivano. Poi ogni isola di confino politico, che sono Ponza, Ventotene, Le Tremiti, Favignana, Lipari, ha delle peculiarità. Per Ponza la peculiarità molto forte è stata la grande solidarietà che è stata tra la popolazione locale e gli antifascisti confinati. Pensa che ci sono stati circa 30 matrimoni a Ponza tra ragazze di Ponza e confinati politici antifascisti, matrimoni che erano ovviamente sostanzialmente proibiti e osteggiati in tutti i modi dalle autorità. Quindi c'è stata una grandissima solidarietà. Abbiamo fatto 3 film sul partigianato, in qualche modo è una cellula iniziale di quella che poi sarà la grande solidarietà che nella guerra civile dal 43 al 45 i partigiani avranno dalla popolazione. Noi raccontiamo sia dal punto di vista informativo il dispositivo del confino politico, sia le vicende umane e politiche proprio e della popolazione confinata e della popolazione residente.
Che tipo di distribuzione state portando avanti?
Il lavoro è pensato per una distribuzione all'interno delle scuole in primo luogo. Per noi è fondamentale che questo lavoro raggiunga i ragazzi e che ci sia una distribuzione di questo tipo di natura culturale, di possibilità di accedere al film gratuitamente. E poi si penserà a qualche festival specifico, è un documentario di natura storico, quindi girerà un po' nei festival ed eventualmente può ambire ad andare su canali televisivi come Rai Storia o Omologhi, se faremo di sottotitolo la traduzione in lingue estere nei paesi dell'Unione Europea.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Nostra pagina Facebook, Totomoto Produzioni, potete trovare sia il trailer del documentario, sia l'appuntamento prossimo che è l'11 gennaio a Roma presso il Teatro Tordinona alle ore 19, cioè la prima del documentario ad ingresso gratuito.
A presto!
A presto, grazie mille.
Umberto Migliaccio, regista con Claudio Di Mambro e Luca Mandrile, sul documentario Voci dal Confino, Colonia di Ponza 1928-1939, in proiezione alla presenza degli autori, mercoledì 25 gennaio 2023 a Roma, Piazza San Cosimato 39. Con Alessandro Scippa, regista del documentario La Giunta. Ben trovato.
Salve, ciao, grazie.
Che lavoro è questo?
Un film documentario che racconta la storia delle giunte Valenci, che furono delle giunte di sinistra a Napoli dal 75 al 1983. Questo lavoro nasce dal mio desiderio di raccontare un po' la storia di mio padre, che fu assessore con Valenzi, prima al bilancio e poi alla viabilità. E poi volevo, insieme a mio padre, raccontare anche quella generazione di uomini politici che secondo me avevano una caratteristica che un po' si è persa oggi, che credo sia quella della passione, altro che professionismo della politica. Erano dei uomini politici che al partito magari sacrificavano anche gli affetti familiari.
Come hai deciso di strutturarlo?
Il racconto è un alternarsi di un livello personale, privato, quindi la storia della mia famiglia, e un livello pubblico, quindi c'è la storia di quello che fu fatto durante le giunte Valenci, che in realtà furono 6 giunte. La particolarità è che furono sempre delle giunte di minoranza, che riuscirono inaspettatamente ad andare avanti per 8 anni grazie a un voto tecnico della parte sinistra della Democrazia Cristiana. Quindi in quegli anni si potrebbe dire che a Napoli si realizzò un compromesso storico un po' all'inverso, ecco.
Hai utilizzato anche materiali d'archivio, dove hai cercato?
Ho usato sia repertori pubblici, in particolare quelli dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, che ha collaborato anche alla produzione del film, che voglio ricordare è prodotto dalla Parallelo 41, che è una società indipendente di produzione campana, insieme a Luce Cinecittà, in collaborazione con l'AMOB, cioè l'archivio audiovisivo, e con la Fondazione Valenci, poi con il sostegno al Ministero e della Regione Campania e la Film Commission. Insieme ai repertori pubblici ho usato anche cosiddetti filmini di famiglia, quelli della mia famiglia e quelli della famiglia Valenci. E così insomma si articola poi questo doppio livello, quello privato, intimo e quello pubblico.
Che quadro ne viene fuori?
Secondo me viene fuori una stagione straordinaria che spesso viene schiacciata dalla narrazione che poi è diventata principale, è sicuramente vera, che è quella degli anni di piombo. Però in quegli anni c'era anche una grande aspettativa verso queste amministrazioni di sinistra. Furono appunto anni di grande speranza.
Che forma distributiva hai scelto?
Come si usa adesso, la nostra è una piccola distribuzione indipendente curata dalla Parallelo 41, appunto la società di produzione, e faremo delle proiezioni evento, che poi vuol dire con la mia presenza, la presenza dei produttori, di qualche testimone. Oltre alla proiezione di martedì al Sacher, dove ci sarà anche l'introduzione di Nanni Moretti, il film è in distribuzione al Cinema Modernissimo di Napoli dal 21 gennaio, dopo un'anteprima il 20 gennaio. E poi a febbraio andrà in sala a Torino e a Milano.
Di quella stagione si parla nel documentario anche di 2 momenti cruciali, che sono sia relativi alla lotta armata in città sia il terremoto in Irpinia.
Beh sì, il terremoto fu sicuramente una ferita ovviamente inaspettata che poi causò molti problemi ovviamente all'amministrazione della città e si può dire credo anche che portò anche alla fine delle giunte Valenci. Fu poi un evento particolare che fu il sequestro Cirillo, parte del PC, poi si irrigidì con la Democrazia Cristiana e poi quell'ala sinistra e la DC non diede più il suo sostegno all'amministrazione Valenci. Poi ci fu un rispettamento anche di quello che succedeva a livello nazionale, i socialisti che prima appoggiarono la giunta e cominciarono ad avere un atteggiamento di opposizione che portò poi alla fine delle giunte Valenci nel 1983.
Una caratteristica fondamentale è quella del confronto diretto con la popolazione, ad esempio con assemblee pubbliche.
Sì, quello fu sicuramente una delle caratteristiche, credo, più forti dell'operato di Valenci e dei suoi assessori. Mio padre appunto mi raccontava che prima di portare il bilancio in consiglio comunale lo si discuteva nei consigli di circoscrizione, cioè si cercava un rapporto diretto con la popolazione, che credo che sia quello che oggi si è completamente perso.
A presto!
A presto, grazie, ciao!
Il regista Alessandro Scippa sul suo documentario La Giunta. Con Tiziana Caminada, regista del documentario Inferno in Paradiso. Ben trovata.
Grazie, grazie mille.
Che racconto hai fatto?
Mi sono fatta portavoce di persone che stanno pagando con la loro vita i danni fatti dall'inquinamento e dall'incuria e dalla mentalità del profitto. E in una regione che è stupenda, che è Salento, quindi persone che vivono un inferno in un luogo paradisiaco, da cui ecco il titolo Inferno in Paradiso. Ho voluto essere la loro portavoce perché quando le ho incontrate ho sentito veramente e si sentono abbandonate dalla politica e dal resto dell'Italia in generale. Si sentono soli, vedono che le cose non avanzano e mi sono detta: ma cosa posso fare io per queste persone, per questi attivisti che lavorano, che soffrono, ma che sono degli ammalati certi e altri sono degli attivisti che cercano di far muovere le cose? E ho detto: vabbè, io sono regista e quindi posso fare un film che parla di loro, ma soprattutto che lascia parlare loro. E questa idea è nata da un libro che è stato scritto da un italo-svizzero, un salentino, che ho visto per caso in una bancarella in Svizzera. Il titolo francese era Salento destinazione cancro, il che mi ha fatto fare due passi indietro. Cos'è sta roba? E ho cominciato a leggere il libro e ho domandato alla persona che lo vendeva, era una fiera del libro, se per caso l'autore fosse in giro. Mi è appena partito, ma sono io l'editore, posso darle il numero di telefono se vuol discutere con lui. Mi ha detto sì, perché vorrei fare un documentario. Subito mi è venuta questa voglia. Lui ha scritto un eco-romanzo dove racconta la storia di due cugini che diventano degli eco-terroristi per disperazione. Mi è piaciuta questa storia perché veramente ha sentito un grido d'amore per questa terra, ma che in fondo il Salento è un piccolo pianeta. Il film è fatto localmente ma respira globalmente, perché la stessa cosa succede anche in Svizzera, in Vallese, nel nord Italia, in Veneto. Sappiamo che il Veneto è inquinatissimo, però là c'è una dimensione di abbandono e poi dopo descrivo tutti i tipi di inquinamento che ci sono in quella piccola zona, che è 60 km per 120 più o meno. Ci sono stati dei rifiuti portati dal nord e delle ditte come l'acciaieria di Taranto, dove al nord hanno chiuso gli altiforni per trasportarne due di più a Taranto. Quindi è semplicemente, io direi quasi osceno il modo in cui è trattato questo sud. La spazzatura si può andare a mettere lì, è dagli anni 60 che dura. Ci sono stati dei telegiornali, sono state tante denunce, ma ci sono ancora durante la notte camion che arrivano. Quando sono queste discariche chiuse, arrivano lo stesso i camion. Quindi c'è sempre la solita corruzione, la cosa continua, forse meno intensa, ma non direi la stessa cosa per Taranto o per Brindisi. L'inquinamento a Taranto continua, è proprio una beffa, è un insulto all'umanità, perché vuol dire che fanno più attenzione agli 8.000 operai invece di fare attenzione a tutti quei bambini che muoiono di cancro. Come dicono tutti, ci sarebbe tantissimo lavoro, bastasse che lo Stato facesse un'altra scelta. E come dicono le mamme, ne dicono tante, questi bambini che muoiono sono degli omicidi di Stato. E forse la cosa che fa più male, è la cosa la più terribile che l'essere umano possa fare. Continuo a essere in contatto con le persone, e quel che mi fa male è che vedo che a Taranto niente cambia, e poi delle persone che ho intervistato e che si erano ammalate, che sono diventate gli attivisti, oggi mi dicono il cancro ripreso. E quindi dici, ma insomma, le cose non stanno migliorando. Prima non si sapeva, d'accordo, ma adesso si sa e niente è fatto.
E tra l'altro, tra le persone che sono state tue interlocutrici, c'è chi è scomparso e c'è chi adesso vive sotto scorta.
Sì, c'è chi è scomparso, Luigi Russo, che era un attivista da 30 anni e che ha veramente lottato e ha aiutato molto la gente, è andato da villaggio in villaggio a fare delle riunioni con i contadini, con i rappresentanti del comune, eccetera. 98 paesini del Salento è stato, ha fatto la correlazione fra i pesticidi, per esempio, pesticidi e i cancri. E la gente recepiva benissimo, perché vedevano i morti ma non avevano fatto il legame. Vedevano i morti in casa aumentare il numero dei cancri il 40% negli ultimi 15 anni, è enorme. Però non avevano fatto la correlazione e ascoltavano molto. È chiaro che però c'è un grosso problema in Salento per rapporto all'agricoltura, e che c'è stata un'agricoltura molto abbandonata perché i giovani sono partiti al nord a lavorare, i vecchi si sono trovati da soli e hanno usato dei prodotti, delle medicine, come dicevano loro, pensavano che fossero delle medicine e hanno avvelenato la terra. Ma non è stata cattiva volontà, ci sono quelli che lo sapevano, è ovvio. Ma ci sono anche gente che non lo sapevano, che hanno fatto delle scelte sulla solitudine, sull'abbandono della terra, e sono tutte cose che pian piano saltano fuori, perché questo problema della xylella è come un raffreddore che arriva su una polmonite. È ovvio che se ci fosse stato terreno più curato, magari la xylella non avrebbe potuto prendere piedi così, se non ci fossero stati neanche i pesticidi, se non ci fossero state le discariche che hanno avvelenato l'acqua sotterranea. più le industrie che mandano fumi, l'ulivo per me è come un po' il simbolo dell'essere umano. Se l'ulivo muore, che è una pianta molto resistente, vuol dire che c'è qualcosa che non va di grosso. Come dicono tanti agricoltori, se l'albero stava bene, la xylella l'avrebbe vissuta, come noi viviamo col Covid, per dire. Quando stai bene non muori da un virus, ma là il problema è che gli ulivi non stanno già più bene.
E poi c'è una giornalista coraggiosa che vive sotto scorta adesso.
Sì, sì, c'è Luigi che appunto aveva anche lui ricevuto minacce, c'è Marilu Mastrogiovanni che vive sotto scorta, che lei ha denunciato problemi delle discariche, ha denunciato cementerie che bruciavano animali, ha denunciato molte cose. È chiaro che si è fatta molti nemici, ha dovuto partire. E lei effettivamente è una delle persone che ha pagato molto in quel senso lì, perché ha perso la sua libertà. È dovuto andare su verso più il nord, perché lì le minacce erano forti. Gli hanno spaccato il cranio al suo cane, sono entrati in casa sua, hanno fatto saltare una bomba davanti alla porta della redazione. Ci sono state molte cose che hanno fatto che ha dovuto partire. Ma lei non smette. È partita, ma non smette. Perché dice, finché c'è l'omertà le cose possono continuare, io faccio il mio dovere di cittadina. È un po' quello che ho cercato di raccontare nel documentario, facendo parlare queste persone come Marilu, come Luigi o come questi ammalati che sono diventati come Katia Scarcia, che ha fatto un'associazione che si chiama Altrimenti. Ecco, per me è aiutarli, ma aiutare anche noi che vediamo il documentario a dire, beh, noi cosa possiamo fare? È un invito alla cittadinanza attiva, quello è lo scopo del documentario.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Ho fatto una pagina Facebook di Inferno e Paradiso, e là c'è il riassunto del film, i trailer e le prossime date di proiezione, e mi si può scrivere, perché se qualcuno volesse fare delle proiezioni basta che mi scriva su questa pagina Facebook e si può organizzare. Io sono sempre disponibile, e se fosse che non sono disponibile, beh, si può sempre organizzare una proiezione anche senza di me. Mi piace esserci perché la gente fa domande, però non sono indispensabile. Il più bello è che si possa far vedere il film, e soprattutto nelle scuole, con i giovani, cui tengo in modo particolare.
Il documentario Inferno in Paradiso. Un saluto e un ringraziamento alla regista Tiziana Caminada. A presto!
Grazie!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.